Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di sabato 29 settembre 2018 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, spesso troppi, anzi sempre troppi, per cui perdonerete le sue non poche défaillance, quella che vi sta parlando, cioè io Paolo G. Paroven. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed anche in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, ascoltata in luoghi impensabili, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo, soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico, istituzionale, italiano, locale al quale siamo sottoposti qui nel territorio libero di Trieste. E in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, si è lasciato prendere la mano da questa specie di camorra parassita locale e rischia per questo anche di perdere a livello internazionale quella che è l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste, se insiste a lasciare che costoro ci derubino delle nostre risorse economiche di lavoro e paralizzino anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. Noi non ci sentiamo ormai da un paio di mesi con vostro e mio grande dispiacere, ma per buoni motivi, a chi me l'ha chiesto a voce l'ho anche spiegato. Siamo impegnati in alcuni mesi di lavoro intensissimo, dalla mattina alla sera, a più livelli locali, italiani anche ed internazionali, e facendo cose che non potevo né volevo anticipare, neanche così per una svista, e tuttora ve ne possiamo dare solo alcune tracce principali e vi dobbiamo anche un paio di aggiornamenti molto importanti, due aggiornamenti importanti in particolare per i quali faccio trasmissione proprio oggi. Allora, sul fronte del porto franco internazionale, anche se la stampa locale e la televisione locale, il Pico e Telequattro non ne scrivono, o non lo dicono apertamente, sono sempre più in scacco le operazioni illegittime del sindaco di Piazza e della sua amministrazione comunale sull'area del porto franco nord, che gli è stata intavolata, affidata, di cui gli è stata affidata intavolata la proprietà, con le famose norme russo, vi ricordate, anni fa, eccetera, eccetera. Il sindaco di Piazza, la sua amministrazione comunale, hanno incominciato, ma fino all'inizio, insomma, in sostanza, no? A far credere di avere la libera disponibilità di quelle aree. Così hanno incominciato con progetti, opere, eccetera, spendendo un sacco di denaro del comune, che magari starebbe meglio dai sussidi per le persone bisognose che non li ricevono, e a spendere un sacco di denaro per operazioni del comune o di persone incaricate dal comune in quell'area. Questo è illegittimo, non soltanto perché sono illegittime le norme del senatore Russo che hanno, fra virgolette, sdemanializzato l'area e l'hanno trasferita al comune di Trieste, ma perché gli interventi del comune violano persino quelle norme. Le norme russo, infatti, affidano al comune di Trieste quelle aree soltanto con l'incarico di venderle e di versare il ricavato all'autorità portuale. Il sindaco di piazza invece ci sta facendo di tutto, di più, quello che gli pare, parcheggi, no? E via di seguito, promettendo edifici a musei, a istituzioni, eccetera. Tutte cose che non può fare. Questo gioco è arrivato ora alla fine per due motivi. Uno, ha terminato l'operazione parcheggio sul terrapieno di Barcola, nonostante diffide a lui, alle ditte, eccetera, che pare siano incassate, siano andate avanti incassando anticipi, per il timore poi magari di non essere pagati alla fine, e insomma ha portato a termine il lavoro, dice che adesso lo inaugurerà, ma questo gli costerà anche la definitiva denuncia alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti per danno erariale, se non sbaglio quella roba è costata 390 mila euro. E più i danni infatti naturalmente alle strutture, ai binari, eccetera. Ma l'affare, affaire nel senso, la questione, no? Sulla quale sta per crollare il castello di carte dell'amministrazione comunale di Piazza su Porto Franco Nord è la questione dell'ESOF, della manifestazione scientifica europea, del forum scientifico europeo, e di cui Trieste ha vinto la candidatura poco tempo fa. Perché? Perché la cosa sta per arrivare adesso al termine lì? Perché vedete, la candidatura originaria all'ESOF non prevedeva la costruzione di un centro congressi da 11 milioni di euro nel Porto Vecchio, utilizzando due magazzini con tutto un consorzio di imprese, di professionisti, eccetera. No, prevedeva semplicemente delle strutture provvisorie da fare davanti alla stazione lì, idraulica lì del Porto Vecchio. Quella che è stata restaurata di recente, ne valeva la pena, è un impianto importante perché regolava, cioè, distribuiva l'acqua in pressione alle gru, no? Ma appunto si prevedevano soltanto delle strutture provvisorie per questo forum scientifico. Invece il sindaco di piazza ci ha voluto mettere dentro questo progetto di centro congressi da 11 milioni di euro, con 5, 4 milioni e mezzo pagati dal comune, 8 dal commissariato del governo, il resto fornito dalle ditte con un prestito bancario e con una concessione di 20 anni alle imprese, cioè al consorzio di imprese che avrebbe realizzato questo centro congressi, concessione rilasciata dal comune. È un utile per il comune di 5.000 euro all'anno di affitto, più 75.000 che il comune avrebbe ricavato, abbia ottenuto con 5 giorni di disponibilità del centro congressi a 15.000 euro al giorno. Figuratevi, tutto bello, tutto buono, soltanto che il sindaco di piazza e la sua amministrazione comunale non hanno la facoltà legale di affittare, dare in concessione, bene, ad altri i beni del Porto Franco Nord, possono soltanto venderli e dare i soldi all'autorità portuale. Strano, tra l'altro, che l'autorità portuale, che se il sindaco dà un'area in concessione illegittima per 20 anni a un consorzio di imprese, ricavandone poi 5.000 euro all'anno per il comune, dico strano che il presidente dell'autorità portuale danneggiata non reagisca, vero? Beh, insomma, abbiamo reagito noi e adesso gli organizzatori dell'ESOF hanno compreso che il comune li ha indotti in errore, li ha ingannati facendo credere di avere la libera disponibilità dell'area. Ragione per cui potete leggere persino sul piccolo di cos'era di ieri, mi sembra, che gli organizzatori della manifestazione a Trieste già prevedono di ricorrere non più al centro congressi, ma al piano B, dicono che poi il piano originale delle strutture provvisorie. E questo significa anche che le istituzioni internazionali coinvolte, le imprese coinvolte hanno capito che l'amministrazione comunale del sindaco di Piazza li aveva tratti in inganno lasciando credere di avere la libera disponibilità dell'area e questo avrà notevolissime conseguenze. Passiamo all'altro argomento, alle questioni fiscali. Sul piano fiscale stiamo per varare una causa di accertamento sulla questione dell'IVA. È una causa di accertamento più puntata e puntuale di quella generale sulla questione fiscale, che abbiamo già avviato ed in corso, e adesso, come vi dirò, è arrivata a sentenza. E la questione dell'IVA è molto semplice, perché la legge italiana sull'IVA dice che l'IVA si applica solo sul territorio nazionale italiano e noi possiamo dimostrare che territorio nazionale italiano non è. E che quindi l'IVA a Trieste non è dovuta, come non è dovuta a Campione d'Italia, come non è dovuta a Livigno e tanto più come non è dovuta a San Marino, che come Trieste è uno Stato indipendente per quanto amministrata a Trieste dal governo italiano, amministrata in via fiduciaria e provvisoria. Nel frattempo è arrivata proprio oggi, senza sorpresa, la sentenza della causa fiscale, quella generale in cui siamo lì in 600 intervenuti. Dico senza sorpresa perché le ipotesi erano tre: che il giudice si desse ragione applicando la legge, che il giudice ci desse torto violandola o che trovasse il modo di non decidere. E questo è quello che il giudice in realtà ha fatto. Oggi è arrivata la sentenza e il giudice del Tribunale di Trieste, dottoressa Anna Fanelli, l'ha depositata, appunto, è la sentenza di primo grado della causa fiscale che abbiamo intentato e come ricorderete, noi 600 ricorrenti chiedevamo che si accertasse se l'ordinamento, e chiediamo tuttora, che si accerti se l'ordinamento vigente autorizzi il governo italiano ad effettuare nell'attuale territorio libero di Trieste imposizioni e riscossioni fiscali in nome, per conto e a bilancio dell'amministrazione fiduciaria che il governo italiano esercita, oppure dello Stato italiano. La differenza economica, come sapete, è rilevantissima e la questione è cruciale. E noi abbiamo dimostrato ad abbondanza che la legge, lo stesso diritto italiano, ci dà ragione. Il giudice non ci ha dato torto, perché non poteva darcelo, perché dandocelo avrebbe violato la legge e avrebbe fatto una sentenza suicida. Evidentemente non poteva neanche darci ragione, perché dandoci ragione si esponeva a problemi, credo, con un ambiente giudiziario e politico locale che è ancora ostile, che è ancora in mano a forze ostili. Il giudice quindi cosa ha fatto? Ha deciso di non decidere. E come? Dichiarando la causa inammissibile con motivazioni che mi sono guardato, letto con attenzione la sentenza e sono del tutto inconferenti e consentono quindi un ricorso in appello facile e immediato, ricorso che sarà non indebolito ma rafforzato dal fatto che il giudice di primo grado non ha voluto decidere nel merito. Sarà rafforzato poi anche dalle nostre nuove iniziative giudiziarie parallele come la causa sull'IVA ed altre. Cosa significa questo? Che andremo immediatamente in appello e che la causa fiscale quindi rimane aperta. Non è chiusa con una sentenza negativa, e rimane aperta con un appello motivato dal fatto che il giudice non ha deciso su quanto gli avevamo richiesto. In prossime trasmissioni, cioè c'è già la notizia, abbiamo messo già la notizia sulla Voce di Trieste e sul Corriere di Trieste, potete leggerla lì, la nota stampa in italiano ed inglese, e che stiamo mandando un po' in giro per il mondo, vedete, nelle prossime settimane vedremo anche di darvi i dettagli di questa tecnica per non decidere. La questione è quindi aperta e il fatto che non abbia il giudice potuto darci torto e non è altro che una riconferma del fatto che abbiamo ragione, mi sembra, no? Quindi ora ci organizzeremo per l'appello, faremo prima possibile, naturalmente, e penso che l'appello abbia possibilità ancora migliori, nel senso che un collegio di 3 giudici non potrà azzardarsi a tentare di non decidere e a evitare l'applicazione della legge come ha fatto il giudice di primo grado. Vedete, quello che è interessante in questa sentenza, in sostanza di non decisione nel merito, è che questo rende evidente che a Trieste c'è ancora un clima tale, trasversale, di potere trasversale, che non consente al giudice di decidere liberamente, senza timore di ritorsioni, di problemi, decidere liberamente di applicare la legge. La nostra domanda era ed è tuttora molto chiara: il giudice non ha adempiuto a quello che gli è stato richiesto, e con tutta una serie di ragionamenti molto vaghi, figuratevi che ha detto addirittura sì che il danno è ipotetico, non è dimostrato, come il fatto che vai a pagare doppie tasse non è, non dovute, è un danno ipotetico, non so, vabbè, delle cose piuttosto singolari. Nelle motivazioni l'imbarazzo del giudice è del resto evidente, e ne faremo alcune analisi. Quindi, la nostra strategia adesso, per le cose che vi posso dire, perché sono anche quelle che non vi posso dire naturalmente, no? Per le cose ormai palesi, la nostra strategia è l'appello immediato per la causa fiscale generale che resta aperto, la apertura della causa fiscale sull'IVA e la coltivazione contemporaneamente del reclamo tavolare che abbiamo fatto per chiedere la cancellazione del decreto di intavolazione del Porto Franco al Comune di Trieste, del Porto Franco Nord, e quella sul demanio, che è anche davanti al Tribunale di Trieste, ed è un reclamo tavolare per la cancellazione, per l'annullamento del decreto tavolare di intavolazione al Comune della Caserma di Roiano, che però riguarda tutto il patrimonio demaniale del territorio libero affidato provvisoriamente al demanio dello Stato italiano. Per quanto riguarda il Porto Franco Internazionale di Trieste, vi posso dire che il nostro reclamo tavolare che chiede l'annullamento del decreto di intavolazione al Comune, per cui il Comune adesso in realtà lo può anche vendere, perché chi li compra con un reclamo tavolare in piedi, no? Vi posso dire che il nostro reclamo tavolare ha analizzato, è molto corposo, ha scoperto ed analizzato una serie di irregolarità nella procedura tavolare che sono addirittura incredibili. Incredibili. Prima o poi pubblicheremo anche quello. In ogni caso, il Tribunale di Trieste non ha soltanto l'imbarazzo della causa fiscale che permane ora in grado di appello, ma anche l'imbarazzo di questi due procedimenti, nei quali anche lì la legge ci dà ragione, e il collegio di 3 giudici che dovrà esaminare questi due reclami, secondo legge, non dovrebbe far altro che annullare il decreto di intavolazione al Comune e annullare il decreto di intavolazione della famosa caserma di Roiano al Comune di Trieste, con motivazioni che poi vanno a coinvolgere l'intero patrimonio demaniale. Patrimonio demaniale che vale miliardi di euro, non poco, incluso quello del Porto Franco. Allora, come vedete, le operazioni vanno avanti, ci sono dei successi, ci sono dei ritardi, come in questo caso sulla causa fiscale, perché il giudice ha trovato il modo di non decidere nel merito, ma naturalmente questo non fa altro che accrescere la nostra volontà di questa battaglia per la legalità e per la sopravvivenza economica di Trieste e della nostra gente. Non ci si deve scoraggiare per una sentenza così, che non decide. Vi dico, non ha potuto darci torto, questo è già un risultato molto notevole rispetto al passato. Ora ci sarà l'appello, e l'importante è che siamo tutti compatti e sempre più decisi in questa battaglia. Vedete, è importante anche che non abbia potuto darci torto, perché per darci torto avrebbe dovuto violare la legge. In passato a Trieste la legge è stata ripetutamente violata in questa materia, vi ricordate le due famose sentenze del TAR? Bene, oggi non è più possibile. Oggi non è più possibile perché la questione è sotto osservazione anche a livello internazionale e da parte di paesi molto influenti che hanno diretta influenza sull'Italia, sul governo italiano. Lo stesso governo italiano è stato costretto dalle nostre intense attività l'altro anno a riconoscere con il decreto sul porto franco, sulla gestione dei punti franchi, di esercitare soltanto l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste, in base al trattato di pace e al memorandum di Londra. Quindi il fronte avversario sta cedendo e sta cedendo abbastanza rapidamente. Questa sentenza del giudice che ha deciso di non decidere nel merito è un elemento di ritardo su quella causa, ma non ritarda assolutamente, anzi ci fa accelerare tutto il resto delle operazioni. Quindi adesso vi avvertiremo, nel momento in cui facciamo l'appello, va bene, vi avvertiremo di come bisogna presentarsi, eccetera, eccetera, per partecipare. Così come ve ne avviseremo per la questione della causa fiscale. Per quanto riguarda poi la sentenza di cui vi dicevo, del giudice che ha deciso di non decidere, le spese che ci addebita per il procedimento sono di 18 euro a testa, quindi insomma sono piuttosto anche basse, come vedete, anche il rischio economico è minimo, è limitatissimo, no? 18 euro. Vabbè. Bene, come vedete, avevo motivi per non trasmettere per un paio di mesi, perché tutte le cose che abbiamo messo in pentola e che stiamo cucinando, più quelle che non vi posso dire, sono importanti, richiedono molto lavoro, molto sforzo. Vedrete quando pubblicheremo il reclamo tavolare del porto integrale quanto lavoro ci è voluto. Pensavamo di pubblicare anche i documenti che abbiamo depositato nella causa fiscale, e in cui il giudice non ha voluto decidere nel merito, così capirete perché non ha voluto decidere nel merito e ha accampato una inesistente inammissibilità della causa, no? Che ora in appello naturalmente smantelleremo l'inammissibilità, non la causa. E così potrete anche valutare l'intensità e la qualità del lavoro che stiamo facendo. A questo punto è importante che il maggior numero di persone possibile capisca la qualità del lavoro, capisca l'intensità, capisca che ormai il fronte avversario sta cedendo e incominci ad attivarsi naturalmente sempre di più. Bene, con questo io avrei concluso questa puntata di sabato 29 settembre 2018 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso rimane sul podcast, ascoltabile, va bene, fino alla puntata prossima, per la quale spero di non farvi aspettare tanto tempo. Comunque dovremo appunto fare altre trasmissioni per segnarvi l'appello, gli interventi e anche quelli della causa sull'IVA, che poi è determinante perché l'IVA la paghiamo tutti, no? Dal consumatore all'impresa, eccetera. Grazie quindi ancora per la pazienza nell'ascoltarci e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.